Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Franco Cardini incontra Josip Vissarionovič Stalin. Josip Vissarionovič Stalin è Pino Colizzi.
Che buon odore in questa stanza.
Davvero? Mi fa piacere che lo notate. Sono d'accordo con voi. A parte il buon odore delle boisserie, di cui le pareti sono tappezzate, e ciliegio, sapete? E quello della legna, che aspetta di bruciare accanto al camino. Ci ho messo il mio aroma preferito. È il tabacco della pipa, che io uso marinare nella vodka insieme con un po' d'essenza di fiori, di quelle che si fanno nella mia terra.
Siete un cultore di essenze profumate, compagno primo segretario?
No, io sono solo uno che ama fare dei lunghi bagni e che usa un po' di eau de toilette, perché sa che piace alle donne e disorienta gli uomini. Uno che emana un buon odore di aranci, ti soffia in faccia una nuvola di fumo di tabacco e ti guarda dritto negli occhi, ti mette subito in uno stato di inferiorità, ti fa sentire piccolo, sporco, insicuro. Vedete, a me diverte un sacco vedere la gente che ha paura. La paura li spoglia, li fa apparire quello che veramente sono, al di là delle loro astuzie e delle loro ipocrisie. Però fatemi il piacere di non chiamarmi compagno primo segretario, è un appellativo ridicolo.
Preferite compagno generale o semplicemente compagno Stalin?
Sì, ma già un po' meglio. Beh, gli appellativi strampalati ne ho collezionati parecchi. Anche quelli mi divertivano. Un po' come le uniformi.
E vi dà fastidio che vi abbiano anche chiamato Vojd, che equivale a duce, o a Führer, o a caudiglio?
No, chiamavano così anche Lenin.
Ma come faccio a sapere che voi siete proprio voi?
Ah, conoscete la storia dei miei molti sosia. Beh, sapete, qualcuno ho dovuto farlo fucilare. Sì, perché o era incapace o era diventato troppo bravo e cosciente di esserlo, o perché era venuto a sapere troppe cose. Con qualcuno ho fatto sul serio amicizia e mi è perfino capitato di parlare con alcuni di loro che si erano talmente immedesimati nella parte da fornirmi ottimi consigli politici.
Bene, ma io ora come faccio a sapere che voi siete voi e non un vostro sosia?
Ve lo assicuro io.
Ma i vostri sosia non erano soliti appunto assicurare i loro interlocutori di essere voi?
Certamente, sì.
E allora io come posso essere tranquillo?
È un problema vostro, non mio.
Vedo che amate giocare come il gatto col topo. Starò al gioco.
Mi pare proprio che non abbiate scelta.
Siete sempre così. Uno che vuol vincere e aver ragione a tutti i costi.
Sempre.
Bene. Lo sapete o no che per molti voi siete il più grande di tutti?
Di tutti chi?
Beh, francamente ho un certo timore a introdurre questo discorso con voi. Temo di contrariarvi, le vostre tremende sfuriate sono famose.
Ma dite davvero, sfuriate, arrabbiarmi io? No, ci siete cascati proprio tutti. Sono i deboli, gli incerti, i timidi, i vigliacchi a perdere le staffe e la testa. Era quel matto di Hitler che quando si arrabbiava smarriva il lume degli occhi e la ragione. No, io no. No. No, non davvero, ve l'assicuro. È stato il mio grande segreto, quello che mi rendeva tanto enigmatico e che mi faceva sembrare più terribile. Del resto, io sono sempre stato più pericoloso quando apparivo calmissimo. Chi mi stava più vicino lo sapeva. Io sono come i leopardi del mio Caucaso, splendidi animali, che ormai non esistono quasi più. Di solito evitano l'uomo. A volte, però, l'affrontano. E allora bisogna stare attenti.
State parlando dei leopardi del Caucaso o di voi stesso?
Non c'è differenza. Ma dicevate che per molti io sarei il più grande di tutti.
E perdonate, di tutti i tiranni.
Accidenti. Anche di Alessandro, di Gengis Khan, di Tamerlano, di Ivan IV.
Certo, siete quantomeno uno di loro. Uno fatto di quella stoffa.
Comunque lasciamo perdere i grandi del passato. Quanto ai miei contemporanei, il fatto è puramente politico. Il secondo quarto del XX secolo è stato il tempo degli spettacoli e dei grandi protagonisti. I capi di governo, le star, i gangster, i campioni sportivi, gli inventori. Vedete, se facevi il politico, dovevi anche essere per forza un grande attore.
Voi state dicendo che in fondo sono stati i media a creare i giganti politici. Eppure fa impressione in questi nostri tempi di piccoli governanti, di leaders semianonimi o prestati alla politica dalle lobbies o dalla finanza, che voi altri siate stati tutti più o meno coetanei.
Diciamo che il periodo tra le due grandi guerre e quello immediatamente successivo sono stati i tempi dell'eccezione e della decisione, come li hanno chiamati gli scrittori di Hitler, che per dirci erano tutti bravi e tutti filorussi. Oltre alla grande guerra ci sono stati i conflitti civili, le rivoluzioni, i corpi franchi, le guardie rosse, le guardie bianche, poi lo straordinario sviluppo dell'industria, poi la crisi del 29 e di nuovo la guerra del 39, che era la prosecuzione di quella del 14, e la ricostruzione e il boom economico degli anni 60, che è sembrato dar ragione al liberismo, mentre dopo il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica il socialismo cominciava ad andare in crisi.
Già, entrò in crisi proprio mentre cominciava a correggere la rotta rispetto all'indirizzo che voi gli avevate impresso, e nonostante provasse a correggerla.
Qui vi sbagliate. Non avete capito nulla. Entrò in crisi perché abbandonò quell'indirizzo.
E questo, Josip Vissarionovic, il tono che usavate quando volevate far paura? Vabbè, scherzate, esagerate per restare fedele al vostro personaggio, alla vostra caricatura.
Mai stato più serio.
Sentite, Josip Vissarionovic Giugasvili, voi potete essere stato un despota, una belva, un mostro o tutto quel che si dice di voi. Ma siete un uomo troppo intelligente per non rendervi conto che anche la crudeltà va commisurata alle situazioni e agli scopi che si vogliono raggiungere.
Appunto, amico mio. E badate, io dico amico per dire, perché voi mi siete del tutto indifferente, come la stragrande maggioranza dei bipedi con cui ho avuto a che fare.
E io sto imparando da voi uno dei segreti del vostro successo e del vostro potere. Forse, se posso definirla così, della vostra grandezza.
Certo che potete, anzi dovete. Ma quale sarebbe questo segreto?
È che voi siete un grande incantatore, Josip Vissarionovich. Si vede che venite dal Caucaso, da quell'incomparabile terra di fiabe, e che siete uno che si è nutrito di Mille e una notte e dei romanzi cavallereschi di Ciota Rustaveli.
Ah, il Caucaso. Sapete, chi non ha visto il Caucaso in primavera non può immaginare come potrebbe essere il paradiso. L'erba odorosa, il vento, i fiori, i cavalli e le ragazze che cantano quando portano quel buon vino rosso frizzante ai loro uomini al lavoro. E i fuochi la sera, i canti, lo scintillar d'oro delle cartucciere dei cosacchi. E quel pane croccante, caldo di forno, dalla curiosa forma di violino. E Tbilisi. Tbilisi, la più incantevole tra le piccole grandi capitali del mondo.
Così può parlare solo un georgiano.
Osseta, se non vi dispiace. Mio padre era georgiano e non ci siamo mai amati. Mia madre era Osseta. E io sono come Gesù Cristo, spirito divino e carne umana. La divinità, lo spirito di vita, l'avrò anche preso da mio padre, ma il materiale, la carne, è roba solo di mia madre. E siccome, a differenza di Gesù, io sono un materialista, dello spirito di quel brutale ciabattino manesco e ubriacone di mio padre non so che farmene. Io sono figlio solo secondo la carne, che è quella dolce, robusta e profumata, di una donna che amavo. E mi piace pensare che sia rimasta sempre vergine. E così, così l'ho sempre immaginata come la Vergine Maria.
Questo vi è restato della vostra giovanile carriera di aspirante sacerdote? Il rispetto per la Vergine?
L'ho appreso dalle preghiere e dagli studi di quando ero giovane e dalle icone di Rublev. Bisogna vegliare da soli nel Cremlino di notte e poter entrare nelle sue cattedrali e sentir risuonare i propri passi nella semioscurità per capire che cosa sia la forza della Vergine Maria.
È colui che ha fatto saltare la Chiesa del Redentore a parlare così.
Appunto. Era la Chiesa del Redentore, il santuario di una fanatica, gelosa immagine paterna eretta da quello stupido masochista dello zar Nicola. Aveva ragione quell'ebreo viennese, quel Freud, viva Dio. Ne so qualcosa perché nel Caucaso i miti si aspirano con l'aria e si bevono col latte. Quelli della maga Medea e del gigante Prometeo, che fu il primo socialista del genere umano, il primo ribelle alla divina tirannia. Fosse stata consacrata a Maria, la cattedrale del Redentore sarebbe ancora lì.
No, ma non è vero. Avete fatto distruggere anche quella sulla Piazza Rossa, dall'altro lato rispetto a San Basilio, vicino al Kitaj Gorod e al Museo Nazionale. E quella era consacrata alla Vergine di Citria.
Ah, beh, sì. Ma lì c'era un problema di spazio pubblico. La liturgia socialista aveva le sue necessità. Però vi assicuro che non lo feci volentieri. Maria mi ha sempre commosso. È una madre amorosa che protegge il bambino neonato con gli stessi gesti coi quali culla il figlio morto e deposto dalla croce.
Credo che da questa intervista stia emergendo lentamente qualcosa del vostro autentico profilo, un dato, la crudeltà, l'indifferenza per i vostri simili, la disumanità, corretta tuttavia, o forse complicata, da isole di affetto arbitrario e senza misura.
Ascoltatemi bene. Io non mi sono mai divertito a far soffrire nessuno. A parte qualche raro nemico, ma nemico sul serio. Di solito io ho fatto quello che era necessario, o quantomeno utile, né più né meno, senza goderne e senza dispiacermene. L'indifferenza è una qualità fisica, esattamente come la forza, come la memoria, come la salute. Essa può essere rimossa e superata solo dalla soddisfazione, dalla gioia. E allora bisogna festeggiare. Una bella frittata di 6 uova al lardo con 1/4 litro di vodka Stalichne. Fredda, come si deve. Un buon disco di Borodin e una bella dormita. Sì, la vendetta mi ha sempre conciliato il sonno. E al mattino mi sono sempre svegliato fresco, riposato, di buon umore, con una gran voglia di giocare con un nipotino o di farmi un buon tè e una partita a scacchi col bravo Molotov.
E niente fantasmi, come quelli del povero piccolo Dimitri che tormentava Boris Godunov? Niente ombre, come quella di Banco?
Lo zar Boris e Macbeth erano 2 assassini, ma erano anche cristiani. Io sono ateo e servitore del mio popolo. Ho la coscienza a posto perché eliminare i nemici del popolo è un dovere. Era la stessa cosa anche prima, da giovane, quando ammazzavo i poliziotti e i funzionari di banca, al tempo della lotta terroristica. Era necessario farlo? E io lo facevo. Punto e basta.
Permettetemi di correggervi, Josip Vissarionovic. Al tempo delle purghe del 36-38, o quando si è trattato di eliminare Lev Trotsky, non siete stato meno feroce di Hitler nella notte dei lunghi coltelli.
Appunto, ve l'ho spiegato. In quei casi era diverso. Quelli non erano solo degli avversari. Erano dei maledetti nemici personali. Ed erano anche dei criminali. Era gente di cui conoscevo tutte le malefatte, tutti i crimini, tutte le disonestà. Ero felicissimo di spazzarli via e cercavo di farlo nel modo peggiore per loro.
Ora mi fate orrore, Josip Vissarionovic.
Mi dispiace. Non posso ricambiarvi della stessa moneta. Io come tiranno vi faccio orrore, voi invece come imbecille non mi fate nemmeno pena. Cacciatevi in testa che tutte quelle fesserie che vi hanno insegnato sul mio conto sono spazzatura.
Ma non avete mai pensato che in questo modo stavate distruggendo qualunque libertà, che vi stavate trasformando in una specie di zar rosso?
Lo so. Hanno detto anche questo. Stupide chiacchiere, giochi di parole, calunnie da 4 soldi. Io avevo un programma, una società, dove tutti avrebbero dato secondo le proprie possibilità e ciascuno avrebbe ricevuto secondo i propri bisogni.
Un'utopia. Voi non avreste mai visto una realtà del genere, nemmeno se foste campato un secolo.
Io no, ma io non lavoravo per me, né per la mia generazione. Voi sapete che ho raccolto nelle mie mani un paese in pezzi, ai primi degli anni 30. Ho affrontato la carestia prima e la guerra poi. Ho salvato il socialismo, restituendo al popolo russo la sua identità religiosa. Mi sono diviso il mondo con Roosevelt. In poco più di un ventennio io ho fatto del mio paese una superpotenza. E sono morto da vincitore. Il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Voltando le spalle a tutto questo, non ha cercato generosamente di salvare il comunismo correggendo gli errori di Stalin. No, 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 con l'alibi della sfida socialista al capitalismo, una sfida impostata sul terreno del capitalismo stesso e quindi perduta in partenza, ha voltato le spalle al comunismo che Lenin aveva impostato e che io, Stalin, avevo fondato. I sovietici non hanno ceduto al capitalismo perché erano comunisti stanchi e delusi, no, ma perché non lo erano ancora o non lo erano più. Non erano abbastanza comunisti da comprendere l'illusorietà delle perline colorate che l'Occidente offriva loro sotto forma di consumi individuali.
Calmatevi, per carità, Josip Vissarionovic. Voi siete un fiume in piena. Avete cercato in tutti i modi di convincermi della vostra freddezza e ora invece vi rivelate, vi piaccia o no, un autentico georgiano. Dicono che i georgiani siano i napoletani del Caucaso, tutti passione ed estroversione. E comunque resta il fatto che una volta accettata la sfida con il capitalismo, il comunismo l'ha perduta. Era debole la vostra utopia.
Allora, adesso rispondetemi voi. Siete cattolico?
Sì, non c'entra, ma sapete bene di sì.
Quindi conoscete il processo di secolarizzazione del mondo occidentale?
Certamente.
E non vi rendete conto che il cattolicesimo è stato battuto con gli stessi mezzi e gli stessi metodi del comunismo, cioè col ricorso al principio dell'illimitata libertà individuale, col primato dell'economico, con la prospettiva dell'edonismo generalizzato, con l'eccesso di libertà delle élite a danno della giustizia. Voi conoscete le tre tentazioni cui il demonio sottopone Gesù: il desiderio di cibo, i beni materiali, quello del comando, il potere, quello dell'onnipotenza del sapere, cioè della scienza e della tecnica. Il compagno Gesù ha respinto queste tre tentazioni e ha ribadito che il supremo comandamento è l'amore reciproco tra gli uomini. La modernità, invece, ha ceduto a tutte e tre le lusinghe diaboliche. Per mezzo di esse ha battuto il cristianesimo prima, il socialismo poi.
Decisamente, Josip Vissarionovic, avete avuto buoni maestri quando studiavate per diventare sacerdote.
Sì, anche al Politburo mi rimproveravano spesso perché usavo espressioni del tipo «grazie a Dio».
E voi come reagivate?
Ridevo, caricavo la pipa. Poi, appena ho potuto, li ho fatti fucilare. Tutti, grazie a Dio.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Franco Cardini ha incontrato Josip Vissarionovic Stalin. Josip Vissarionovic Stalin era Pino Colizzi.